Occupiamoci oggi di un confronto di Rosmini con un pensatore del XX secolo, pensatore economista, Wilhelm Röpke, di cui nel 2016 si ricordava il 50° della sua morte. Bentornati alla videocattedra Antonio Rosmini. Questa idea di paragonare le idee economiche di Rosmini e Röpke è tanto scontata da un lato quanto anche problematica. Perché è scontata? È scontata perché la critica al liberalismo antico, quello classico, perché l'importanza della concorrenza come mezzo, ma non come fine, l'inquadramento dell'economia in un ordinamento costituzionale sussidiario, che assegni allo Stato una funzione forte di arbitraggio e di interventi soltanto conformi all'economia libera, perché la centralità della proprietà privata e delle risorse morali extramercantili, che si ancorano soprattutto nella famiglia e nella religione, perché tutti questi aspetti sono momenti centrali che caratterizzano il pensiero economico sia di Rosmini che di Röpke. Entrambi hanno in comune questi elementi, quindi un mercato non lasciato a sé, una critica di un'economia chiamata da entrambi laissez-faire, chiamata liberalismo antico. Röpke, prendendo una parola di Rüsthoff, parla anche di un paleoliberalismo, e la convinzione che il mercato deve essere in qualche modo inserito in una struttura sociale caratterizzata dalla libertà, quindi di un ordinamento pubblico sussidiario, federale, basata sulla idea di persona, di proprietà privata, che riconosca le risorse morali prima del mercato, quali per entrambi in maniera centrale famiglia, religione, associazioni, perché tutti questi sono elementi che li accumulano fortemente. Questi elementi furono evidenziati ultimamente da alcuni studi su Wilhelm Röpke anche in lingua italiana, di cui vorrei ricordare il volume di Giuseppe Franco, dal titolo Etica e mercato senza etica o Economia senza etica, in cui sottolinea la comunanza e in qualche modo la ispirazione che la dottrina sociale della Chiesa in chiave economica ha preso dal pensiero di Wilhelm Röpke, che alla sua epoca, negli anni 30, 40, 50 del XX secolo, fu in strettissimo contatto con alcuni pensatori principali della dottrina sociale della Chiesa, quali Oswald von Leprenning in Germania o Luigi Sturzo in Italia. Dall'altro lato, si poteva anche dimostrare come Rosmini, nel suo pensiero soprattutto della filosofia del diritto e della filosofia della politica, anticipava largamente i principi fondamentali che il Concilio Vaticano II avrebbe dato alla dottrina sociale della Chiesa, principi di persona, di solidarietà, di sussidiarietà. E soltanto dopo il Concilio Vaticano II avvenne anche questa grande sintesi culturale tra economia di mercato e dottrina sociale della Chiesa, che si incontrarono su quella formula con cui entrambi potevano convivere molto bene, quale è la economia sociale di mercato. La Chiesa, che mirava nell'ordinamento dell'economia verso il bene comune, ci teneva all'inserimento della dimensione sociale in un'economia libera, ma anche i pensatori stessi dell'ordoliberalismo, che poi suggerivano il termine economia sociale di mercato, quali soprattutto Alfred von Müller-Armach ed altri, hanno teoretizzato questa idea che un mercato che non consideri la sua dimensione sociale, che vede la concorrenza non come mezzo, ma la concorrenza come fine in se stessa. Quindi un mercato che si autoregola soltanto attraverso i principi di concorrenza è un ordinamento che in qualche modo vive di libertà ma la consuma, in qualche modo porta a un esaurimento delle risorse libere e morali in una società. Questa idea di comunare quindi il mercato con le sue dimensioni sociali e morali è una idea forte che ispira sia Röpke, che poi favorisce il suo dialogo con la dottrina sociale della Chiesa, già ai tempi del 40° anno, in cui la maggior parte dei teoretici della dottrina sociale della Chiesa non pensava affatto a un ordinamento libero di mercato. interpretando la dottrina della quattordicesimo anno fortemente in una chiave corporativistica. Ed era Wilhelm Röpke che dava già all'epoca una interpretazione fortemente liberale della quattordicesimo anno, interpretando la idea dell'ordine corporativo più nella direzione dell'affermazione delle associazioni all'interno di un ordinamento sussidiario e non dello stabilimento e della definizione metafisica a priori di una struttura corporativistica che in qualche modo deve essere sancito dallo Stato, dalla forza pubblica. In questa idea noi troviamo la sua forte comunanza con il pensiero di Antonio Rosmini, perché anche Antonio Rosmini, in un'epoca in cui il pensiero cattolico nell'ambito del mercato non aveva ancora sviluppato le fondamentali idee liberali, aveva anticipato queste intuizioni. Quindi questa idea che accomuna Rosmini e Röpke. Però ho detto in partenza che il paragone tra Rosmini e Röpke è anche problematico, non soltanto scontato. Ed è problematico perché Röpke non ha mai percepito o recepito evidentemente Antonio Rosmini, e lo stesso Roveretano attinge da ambienti del tutto diverso rispetto a quella cultura da cui attinge Röpke. Non si potrebbe neanche dire che entrambi attingono per le loro idee di mercato magari dalla stessa cultura, dallo stesso bacino di pensatori di tradizione. Non soltanto per il fatto che Röpke è tedesco, è protestante, e Rosmini è italiano, è cattolico. Come ha dimostrato Carlos Hövel nel suo libro tradotto dallo spagnolo all'inglese e poi anche in italiano sull'economia di Rosmini, con cui ha evidenziato Rosmini si rifà molto ai pensatori tipo Vico, genovesi, Filangieri, alla idea napoletana di un'economia civile, ultimamente richiamato anche da Stefano Zamagni e la sua scuola. Anche i muratori, al quale Rosmini ricorse moltissimo già nella epoca della sua formazione, come ha dimostrato Fulvio De Giorgi, queste idee sono presenti. Dall'altro canto, nel suo pensiero maturo, Rosmini criticò duramente quell'individualismo dal quale invece si ispira l'economia sociale di mercato, perché l'economia sociale di mercato si basa sul concetto economico dell'ordoliberalismo che viene fuori dalla tradizione tedesca, pensiero soprattutto di Kant, poi dopo di Hegel, di altri pensatori tedeschi che avevano fonti e un ambiente culturale molto diverso, una idea di economia, un'idea di società molto diversa da quelli della scuola napoletana. E quindi, in qualche modo, dietro a Röpke e alla sua idea di economia sociale di mercato sta sì una idea di individuo che non è la stessa idea di individuo, di persona che sta dietro a Rosmini. E per questo il paragone tra Rosmini e Röpke può anche essere problematico. E la problematicità viene ancora di più accentuata quando consideriamo che già qualche anno fa Salvatore Muscolino ha pubblicato un volume in cui paragona Rosmini non a Röpke, ma a von Hayek, sottolineando come infatti Rosmini e Hayek attingono almeno parzialmente, almeno in parte, da un ambiente culturale, da pensatori comuni, ossia dall'ambito inglese. Ed è vero che Rosmini, nella sua opera La Costituzione secondo la giustizia sociale, ma anche nella filosofia del diritto, ha qualche cenno in cui dice impariamo anche dai pensatori inglesi. Lo diceva già nella sua Politica prima, che scrisse negli anni 20, da giovane. E secondo Muscolino entrambi, sia Rosmini che Hayek, ricorrebbero al pensiero inglese per l'identico motivo appunto di contrapporsi a quel paradigma razionalistico. Quindi che è costruttivista e che entrambi criticano nell'idealismo tedesco, che culturalmente sta un po' dietro l'idea di economia sociale di mercato. In questo senso, Muscolino equipara l'antirazionalismo, cioè l'anticostruttivismo di Hayek, con l'antiperfettismo di Rosmini, entrambi in funzione fortemente antisocialista, evidenziando la loro comune critica alla riduzione del male storico e morale al mero male sociale, risolvibile politicamente. Questo sia per Rosmini che per Hayek è la massima critica al socialismo, che pretende di poter risolvere politicamente, quindi attraverso costruzioni razionalistiche e costruttivistiche, il male della storia. Invece la idea profonda di Hayek e di Rosmini è che alla fine il male non si lascia sradicare dalla storia, da nessuna costruzione umana. E proprio per questo un sistema politico-economico che faccia i conti con la limitatezza, con la individualità della persona, con la impossibilità di costruire il sistema perfetto, con questa forte avversione contro qualsiasi costruzione sociale che potesse poi dare la base a un dispotismo, come dice Rosmini, a qualche forma di totalitarismo, direbbe von Hayek. Questo è un tratto, in effetti, a entrambi i pensatori molto in comune. Sia Hayek che Rosmini disconoscerebbero allo Stato e alla società civile la prerogativa di arrogarsi il diritto di realizzare alcun fine o programma etico particolare. E quindi la finalità, il valore etico della persona, quello viene radicato sia da Rosmini che da Hayek fortemente nell'individuo, non a un livello politico. Quindi questo porta il loro pensiero critico sulla società moderna, che con la rivoluzione francese non ha superato il dispotismo se non nella sua versione feudale, per riproporlo poi come la molestissima e ingiustissima tirannia della maggioranza, dice Rosmini. E anche von Hayek dice: guardate che con la rivoluzione francese non abbiamo vinto una volta per tutti, per tutte, le tendenze e i pericoli collettivistici, dispotismi nella società. Nella prospettiva di Hayek e di Rosmini, anche la costituzione democratica della società diventa dispotismo se riduce la legislazione alla espressione della volontà di un legislatore, anche se questo legislatore dovesse poi essere la maggioranza. Rosmini prende fortemente da Tocqueville l'affermazione che in fin dei conti non fa grande differenza se un uomo viene sottomesso da uno, o da pochi, o da molti, o dalla maggioranza. Questa idea quindi di tirannia della maggioranza che sia Rosmini che von Hayek risolvono con la idea che ogni individuo ha innati dei diritti naturali, diritti personali, che quindi questi diritti che esprimono la libertà della persona, che è pre-statale, che è pre-costruttivista. Rosmini usa anche la parola molto forte extrasociale, che sussiste prima di qualsiasi dimensione sociale della persona e quindi non è strumentalizzabile a fini sociali. Questi sono due aspetti, tre aspetti che Rosmini e Hayek hanno fortemente in comune. Però poi è anche interessante da vedere che lo stesso Muscolino nel suo studio afferma che in Rosmini si troverebbe una concezione differente di liberalismo rispetto a von Hayek, anche se hanno tutti questi elementi in comune, che avrebbe impedito di rivolgergli quelle accuse subite invece da von Hayek. Von Hayek ha subito nella sua concezione economica certe accuse che invece non si possono rivolgere a Rosmini. E quali sono? Secondo Muscolino sono quelle di non riuscire ad offrire una fondazione normativa del liberalismo. Infatti in von Hayek quell'elemento che stabilisce la libertà di ogni individuo è la sua limitatezza. E qui diventa molto forte la tradizione inglese nel suo pensiero. Non c'è un normativismo morale, non c'è una norma che fonda questa, in qualche modo, questa dimensione individuale prestatale. È semplicemente l'idea, il fatto empirico per von Hayek che l'individuo è limitato. Invece, per Rosmini abbiamo un'altra idea: la persona non viene definita attraverso la sua limitatezza. La persona viene definita attraverso il fatto che è un primo principio supremo che si autodetermina secondo l'ordine dell'essere, secondo la moralità che la persona ha la possibilità di autodeterminarsi moralmente. E questo in effetti è un elemento della morale, non già del pensiero economico, dei presupposti morali per ogni pensiero economico, potremmo dire, che lo accomuna molto di più alla tradizione tedesca che viene fuori da Kant, l'autodeterminazione morale dell'individuo, che la libertà è libertà morale, non libertà limitata. La libertà per Rosmini è limitata perché è morale. In altre parole, la libertà è limitata perché è libertà personale, perché la libertà è realtà personale. Quindi positività, azione, agire, dare un senso, non semplicemente individualità, limitatezza dell'individuo, che poi l'individuo in qualche modo deve anche riempire, e su questo Hayek è stato d'accordissimo, senz'altro. Hayek non nega il fatto che l'individuo si deve in qualche modo fornire da presupposti morali premercantili, ma in Hayek questi non influiscono sulla idea di un ordine economico. In Rosmini invece sì, questa idea di ordo, come vedremo più tardi, è l'elemento centrale che accomuna Rosmini a Röpke. Infatti Muscolino dice: l'una, quella di Hayek, assolutizza il ruolo del mercato come sistema di libertà, mentre l'altra, quella di Rosmini, parte più a monte, e cioè dalla persona umana come portatrice di diritti. Ciò rimanderebbe, secondo Muscolino, ad una concezione di razionalità umana del tutto differente in Hayek e in Rosmini. Quindi idea di razionalità diversa, uno potrebbe anche dire idea di persona diversa. Quindi la idea di razionalità, alla fine la idea come si struttura un ordinamento liberale. È vero che anche nei suoi aspetti concreti il pensiero economico di Rosmini e di Hayek hanno tanto in comune, ma il motivo è diverso. Infatti anche l'idea economica di Röpke e di Hayek hanno tanto in comune, ma la domanda è il motivo. In qualche modo la fondazione di questa libertà. Lì Röpke e Rosmini hanno un pensiero, in effetti, se vogliamo così, fondativo, che la dimensione, il liberalismo di Hayek non gli consente di avere. Lì un'idea di razionalità limitata in Hayek è sotto il paradigma della fallibilità, come abbiamo detto prima, là in Rosmini una razionalità forte e capace di fondare l'ordinamento sociale su un concetto a priori di libertà. Oppure, in altre parole, per Hayek il liberalismo viene fondato nella limitatezza della ragione, per Rosmini nella sua moralità. Prevalenza della libertà negativa in von Hayek, prevalenza della libertà positiva in Rosmini. Ed è proprio questo il momento, la fondazione del liberalismo, giustamente evidenziato da Muscolino come discontinuità tra Rosmini e Hayek, a rendere di massimo interesse il confronto tra Rosmini e Röpke, consentendo una prospettiva sintetica di massimo interesse il confronto tra entrambi. E quindi su quei due che vissero in contesti culturali, socio-economici, politici, religiosi e via dicendo, molto differenti. Pertanto è la stessa analisi di Muscolino su un possibile avvicinamento di Rosmini e von Hayek che spinge, potremmo dire, verso un paragone tra Rosmini invece e Röpke. Entrambi sono liberalismi personalistici, potremmo dire, come primo risultato. Allora, perché paragonare Rosmini e Röpke? Perché abbiamo a fare con due liberalismi personalistici. Il liberalismo, nella sua formulazione migliore, deve partire sempre dalla persona umana. Questa è una citazione di Muscolino. Allora, analizziamo nel primo step la idea di ordo in Röpke e in Rosmini. È proprio la critica quindi di Röpke a Hayek Perché già nel nome dell'ordine troviamo una critica che Röpke avanzò a von Hayek, che conferma la prospettiva aperta da questa nostra introduzione. All'accusa di Hayek per aver intravisto nella libertà, nella libera concorrenza, anche il rischio di produrre gli effetti negativi della società di massa, Röpke reagisce puntualizzando, in perfetta analogia con Rosbin e il resto, che la concorrenza sarebbe da considerare mai come un fine, ma sempre come un mezzo. Per il fatto che Röpke aveva puntato dell'idea che la concorrenza può essere soltanto un mezzo per la realizzazione di fini morali, Hayek aveva già intravisto qui una tendenza anti-individualistica, che quindi toglie l'importanza, la fondamentalità dell'individuo dalla base di ogni ordinamento economico, spingendo verso una logica delle masse. Röpke però non cambia posizione, resta ferma, sottolineando che la concorrenza è importante, un principio basale di ogni economia libera, ma può essere soltanto un mezzo. Per questo modo, essa dovrebbe essere compresa all'interno di una cornice di costruzione giuridica. Come si fa a impostare la libera concorrenza affinché sia un mezzo e non un fine? Röpke dice dandole delle regole, e queste regole costruiscono la cornice dell'ordinamento economico. Cornice che riconosce che ogni economia che viaggia sul principio della libera concorrenza ha dei presupposti invece sociali a cui deve in qualche modo servire. Errori insiti in tale cornice produrrebbero, dice Röpke, gli effetti indicati, e così sarebbe chiaro che la libera concorrenza non potrebbe essere considerata un bene in sé, ma produrrebbe esiti positivi o nefasti a secondo del suo inquadramento giuridico, sociale e culturale. Il mercato può causare effetti positivi o negativi. Si può portarlo a effetti positivi dandogli la cornice giusta. E qual è la cornice giusta? A differenza dell'ingiustizia di una economia pianificata, perché cornice non può significare pianificazione, proprio questa dimensione dell'ordo, che quindi indirizza l'economia libera basata sulla concorrenza e sulla proprietà privata a quel fine che è la persona umana, si trova del resto anche in Rosmini. Il diritto pubblico realizza l'eticità della libertà personalistica, che esprime innanzitutto il legame libero. Per Rosmini un legame libero tra le persone è un legame non determinato da dominio, non determinato in qualche modo da ingerenza di potere. Allora vediamo l'ordine come deve essere fatto per Rosmini e per Röpke. Deve essere fatto in modo tale da impedire che il potere superiore, di qualsiasi istanza superiore, in ultima analisi dello Stato, interferisca in termini di dominio nelle relazioni sociali, quindi distruggendo la libertà delle relazioni sociali. Quindi ci vuole una garanzia affinché ciò non avvenga. Si potrebbe ritenere che questa definizione di sfera, quindi, di una giustizia sociale, per Rosmini questa è la chiave per cui si realizza una giustizia sociale, che quindi oltrepassa il mero limite del diritto privato, perché se abbiamo soltanto una situazione di diritto privato, secondo Rosmini e anche Röpke, si possono insinuare dinamiche di potere e di dominio nelle relazioni libere interpersonali. Questo è il momento in cui Rosmini lascia indietro il suo iniziale orientamento anche a un pensatore svizzero che è von Haller e che in determinata misura ha degli elementi in comune con il pensiero di von Hayek. Non l'aristocratismo, tantissimo anche la idea particolare sulla struttura dello Stato, ma della idea che l'economia è basata sulla dimensione privata delle persone e che quindi alla fine è che l'economia è uno svolgimento delle relazioni naturali tra le persone. Lì Röpke e Rosmini sarebbero un po' più cauti, perché direbbero lo sviluppo naturale delle relazioni tra le persone può portare a situazioni di dominio, di potere ingiusto, di situazioni di non di impedimento della giustizia sociale. In questa sfera, per Rosmini, quindi in questa sfera sociale, si deve distinguere però tra legami visibili e invisibili, definendo questi ultimi, questi legami visibili, in qualche modo sussidiari rispetto a quello che sono i legami di libertà tra le persone. I legami di libertà, i veri legami tra le persone, non si vedono, che sono libertà, che sono legami di una situazione ideale di libertà e di uguaglianza. Questi legami, che deve essere in qualche modo la natura di ogni legame sociale, nella realtà però si realizza sempre in varie sfaccettature, in sfaccettature che possono avvicinarsi di più o di meno a questo stadio ideale, a questo stadio che Rosmini definirebbe in qualche modo la realizzazione, che sarebbe la ideale realizzazione di quella libertà che, come abbiamo sentito prima, è extrasociale, dove l'uomo vive in piena libertà i suoi rapporti, che sono rapporti innanzitutto di famiglia, che sono rapporti con l'ente sovrannaturale, Dio, quindi rapporti di famiglia e di religione, e in cui con gli altri, che, con cui non sta in un legame di famiglia o di religione, quindi chiesa, con tutti gli altri forma quella società civile che poi deve essere determinata da legami uguali e liberi. Così è delineato l'intero ambito della libertà. Questo è per Rosmini l'ambito della libertà. E lui poi suddivide questo in diverse categorie di diritti, di possibilità e di non possibilità, ma in ogni caso nella società civile Rosmini sottolinea il fatto che non devono prevalere in qualche modo legami di potere, di dominio su quelli di tra gli individui, su quei legami che sono espressione della libertà. E in questo si esprime la sussidiarietà della società civile rispetto all'individuo e i suoi legami naturali e soprannaturali. Tutto questo è prima individuo, legame naturale di famiglia, legame naturale di famiglia sovrannaturale, quindi di chiesa. Questo è prestatale, questo è l'ambito della libertà. La società civile è sussidiaria rispetto a quello. La società civile non può interferire in questo, anzi, deve rispecchiare il fatto che tra gli individui si deve realizzare un legame di libertà e di uguaglianza, e di questa uguaglianza la società in qualche modo si deve fare anche carica. Quindi lì vediamo un aspetto che distingue Rosmini da von Hayek. Perché in von Hayek è talmente sussidiaria che il legame sociale non aggiunge assolutamente nulla a quei rapporti tra gli individui che sarebbero il risultato dei rapporti naturali. Mentre in Rosmini la società civile realizza una dimensione anche normativa, la dimensione della libertà tra uguali, in qualche modo della libertà senza dominio, quello che Habermas avrebbe definito una società senza dominio, senza influsso di potere. Questa società senza dominio non sono la famiglia e la società teocratica, per Rosmini, perché nella famiglia e nella società teocratica ci sono rapporti legittimi di sovra e di sottordinazione, quello ad esempio tra padre e figlio, quello ad esempio tra vescovo, preti e fedeli normali. Questi non sono legami tra uguali, in qualche modo, per Rosmini. La società civile ha questa grande virtualità, ma questa idea di uguaglianza totale non deve soppiantare le altre relazioni, perché ove le soppiantasse si arriverebbe nel socialismo. Ecco perché Rosmini critica così fortemente il socialismo, perché nel nome di una uguaglianza, di una libertà di per sé anche legittima, si soppianta completamente qualsiasi dimensione extrasociale, presociale, naturale della persona, è una idea di per sé legittima, si rivolge in un dispotismo, in una tirannia. Quindi questa è per Rosmini ciò che si deve realizzare attraverso attraverso la Costituzione. Costituzione secondo la giustizia sociale. Quindi la Costituzione, l'ordo, che cosa deve fare secondo Rosmini? Deve collocare a livello giusto la famiglia pre-sociale, la chiesa, la religione pre-sociale, la libertà individuale pre-sociale e coordinare i legami sociali affinché si avvicinino sempre di più a quella moralità di ciò che Rosmini chiamava appunto i legami invisibili, quei legami ideali tra le persone, che sono legami tra persone uguali. La società in quel senso è sussidiaria, deve rispecchiare, deve rispettare, deve realizzare il più possibile quell'ambito sociale affinché sia più privo possibile di dominio, di potere, affinché rispecchi il più possibile la più grande libertà tra tutti. E in queste relazioni, e vediamo che per Rosmini queste relazioni quindi hanno uno spessore morale che non sia semplicemente il risultato di situazioni che come in qualche modo si sviluppano naturalmente. Per Rosmini questo senz'altro questo è dato dalla natura, la natura umana esige l'uguaglianza, ma non per questo i legami sociali naturalmente si sviluppano in questo modo. La natura lo esige, normativismo, legge naturale, la natura lo esige, e quindi l'ordinamento della società, se è secondo la giustizia sociale, allora deve rispettare questa libertà pre-sociale, questa uguaglianza pre-sociale tra le persone. E quindi per Rosmini questo è il senso. Questo in qualche modo è il compito dell'ordo. Il compito dell'ordo che però si realizza soltanto nella misura in cui è sussidiario, in cui lo Stato non intervenga. E che cosa quindi è la principale realtà di questa dimensione sociale della società civile che regola in libertà questi rapporti tra le persone affinché si avvicini il più possibile all'ideale morale dei legami sociali? Questo in qualche modo è il risultato del mercato libero. Allora il mercato libero sì, deve realizzare una sua idea morale. E quindi ci vogliono determinate regole che troviamo in Röpke. Röpke che dice che lo Stato deve dare delle regole affinché questi legami sociali si realizzino nel modo più rispettoso, più adeguata alla dignità di ogni membro della società civile. Lo Stato può fare determinate cose, ma mai deve intervenire in questa dimensione, affinché in questo modo non rispetterebbe il principio di sussidiarietà. Vediamo quindi che l'idea di ordine, di ordo in Rosmini e in Röpke è fortemente simile. Li accomuna fortemente, infatti entrambi espressione di un paradigma comune, un paradigma per cui nel XX secolo abbiamo utilizzato il termine economia sociale di mercato. Nel prossimo videocorso approfondiamo ancora di più questa idea di ordo e collochiamo in questo ordo gli altri elementi, gli elementi della concorrenza libera, gli elementi della proprietà privata, l'elemento dei valori morali che sono presupposti allo stesso mercato, l'idea antropologica che si realizza attraverso questo mercato e infine anche quale prospettiva dà questa idea a entrambi, sia a Rosmini che a Röpke, per il futuro della società. Come fa una società in qualche modo a coltivarsi, a portarsi avanti?